Siete in compagnia di SBS Italian. Trovate altre storie su sbs.com.au/italian o scaricate la SBS Radio app.
Una vita, una storia. L'avventura degli italiani in Australia.
Per raccontare la sua storia, oggi parliamo con Romeo Varagnolo, classe 1932, giunto in Australia da Trieste nel 1955. Scrittore, drammaturgo, presidente dell'Associazione Giuliano di Sydney. Romeo, a cosa è dovuta questa tua decisione di emigrare in Australia per ricominciare una nuova vita?
L'idea veramente non era di venire in Australia. La mia idea originale era quella di andare in Nuova Zelanda, perché in Nuova Zelanda si trovavano le montagne. Io ero un rocciatore, appartenevo ad un'associazione, ad un gruppo di rocciatori, e per dire la verità il mio telegramma di partire per l'Australia, quando ho deciso di andare in Australia e poi da lì eventualmente in Nuova Zelanda, la lettera, il telegramma mi arrivò a Misurina, proprio nelle montagne. Ero lì in un rifugio di montagna, sono sceso all'albergo per controllare se avevo dei messaggi, e difatti lì ho trovato il mio telegramma. Dovevo partire 2 settimane dopo.
Si è partito con la nave. Che nave era?
La nave era il Toscanelli. A bordo del Toscanelli, perché parlavo l'inglese, ho fatto l'assistente al capo dei maestro, il maestro veramente ufficiale, diciamo, australiano. E io lavoravo con lui, avevo un gruppo di persone, di viaggiatori, alle quali insegnavo le parole principali, le più semplici. Ad esempio, avevo una valigetta, dentro c'erano un sacco di cose piccole, allora alzavo magari una forchetta, dicevo "This is a fork", e tutti insieme "This is a fork". Era divertente. E così erano tutti contenti di venire dal mio gruppo, perché prendevo con un pizzico, diciamo, di buon umore, imparando la lingua inglese, quella più necessaria per dire buongiorno, buonasera, qualche cosa così di questo genere.
Per l'arrivo, insomma. Ma Romeo, quando sei arrivato, avevi già un lavoro oppure hai dovuto cercarlo?
No, quando sono arrivato avevo un lavoro iniziale, dovuto a Greta Camp mi trovavo. Un'intervista, ho menzionato quello che ho fatto, le mie scuole, la mia esperienza presso il governo militare inglese di Trieste, e mi hanno detto: vuoi continuare a migliorarti nell'inglese e anche nello studio per quanto riguarda le costruzioni? Ho detto di sì, e mi hanno dato un lavoro che potevo, ecco, non un lavoro impegnativo, che avrei potuto continuare con lo studio.
Quindi sei stato al Greta Camp, sei venuto assistito e sei stato in un centro d'accoglienza?
Sì, a Greta Camp.
Quanto tempo?
Sono rimasto 3 settimane.
Ah, poco?
Sì, ho trovato il lavoro ora quasi subito, però aiutavo, come ho detto, siccome il mio inglese, aiutavo le persone che erano lì, la maggioranza di triestini, aiutavo le persone per quanto riguardava di riempire i modulari, forms, cose del genere. Anzi, ho scritto una commedia a proposito del mio periodo a Greta Camp. Si intitola La Scorciatoia. La Scorciatoia ha vinto il primo premio a Trieste, che poi la Rai 1 di Trieste, con dei loro attori, l'hanno messa in scena anche alla radio.
Una rosa in un bicchiere, due gerani al davanzale, Trieste floreale, canzoni antiche l'osteria, di vino donne nostalgia, Trieste mia. Foto di gruppo a Miramare, in divisa di marina, Trieste in cartolina, e i tuoi vecchi riva al mare, una sirena per sognare, Trieste. Trieste valzerina, allegre e boreale, Trieste imperiale. favorita del sultano e dell'imperatore. Trieste, l'amore, come una donna tanto amata, perduta e poi cercata, Trieste ritrovata. Tricolore a primavera, bandiera di frontiera, Trieste bersagliera. Speranza rifiorita e subito tradita, Trieste ferita. Romana repubblicana, vendicare la sottana, se devi essere italiana.
Ma tu in Italia che lavoro facevi?
Ero impiegato presso il genio militare britannico, Center Royal Engineers. Il mio compito era di tradurre dall'inglese all'italiano, dall'italiano all'inglese, le costruzioni, i lavori per le strade, i ponti e cose del genere. E anche di ufficio, è un lavoro che avevo da 2 anni e mezzo, mi trovavo benissimo con loro. Poi naturalmente loro sono ritornati in Inghilterra e l'Italia è venuta a Trieste. Un anno dopo l'arrivo dell'Italia, non volevo partire subito, ho deciso, parto per l'Australia, ma la mia idea non era di rimanere in Australia, era quella di proseguire il mio viaggio, diciamo, di avventura per andare in Nuova Zelanda, che poi non riuscii ad andare perché trovai una ragazza triestina, divenne mia moglie e poi non avevo più il desiderio e la volontà.
Come l'hai trovata questa ragazza triestina?
L'ho trovata per miracolo. Sono andato a ballare in Joe Street, e lì era una delle sale principali della Joe Street, dove avevano gli elementi di orchestra. A quel tempo erano 14 elementi di orchestra. E vi ho detto, oggi ballo solo con un'australiana. E ho guardato in giro, guardo, i miei amici avevano le loro amichette, tutte di origine italiana, mentre io ho voluto ballare con un'australiana. E vedo questa ragazza bionda, occhi verdi, e vado lì, ho detto, vediamo, ci chiedo se vuole ballare, mi guarda prima, dopo mi dice yes. E ballando, parlando, ho notato che aveva un accento un po' forte, e ho chiesto where do you come from, e lei mi dice you don't know, e ho detto tell me, e mi ha detto I come from Trieste.
Romeo, in questo tuo spostamento down under, com'è cambiata la tua vita?
La mia vita veramente era molto attiva in Australia, mi piaceva soprattutto per il tipo di lavoro, avevo studiato anche arte, disegno, avevo studiato pittura, anche lì un paio d'anni con uno dei... Un bel ufficio dove avevano altre persone che studiavano la stessa cosa, artisti, e non mi trovavo male a Trieste, lavoravo, avevo un bel impegno. Quando sono venuto in Australia ho trovato lavoro subito, e mi hanno messo in una sezione delle ferrovie dove attaccavo i manifesti della reclame nelle stazioni del treno. Era una cosa semplicissima, anzi dovevo andare su per scale lunghe, ero l'unico che andava su perché essendo rocciatore non mi dava nessun fastidio l'altezza. Luisa era qualcosa di nuovo, qualcosa di interessante, sempre con l'idea di andare in Nuova Zelanda, che poi andai ma 20 anni dopo.
Thank you.
Adesso torniamo un pochino indietro col tempo. Tu sei del 1932, quindi hai vissuto il periodo della guerra. Cosa ti ricordi di quel periodo?
Sono nato nel ghetto di Trieste. La mia famiglia, mio papà, provenivano dal Veneto, da Chioggia. Dopo la prima guerra mondiale, i genitori di mio papà sono deceduti dalla spagnola, una malattia che girava fortissimo da tutte le parti d'Italia, anche in Spagna, eccetera. Sono rimasti soli, lui e la sorella. La ditta che aveva il padre per la fornitura di equipment, per le barche da pesca, eccetera, era tutto andata persa, e quindi uno zio lo ha chiamato a Trieste. Lui è andato a Trieste, si è stabilito a Trieste, ma i primi posti che ha trovato, quelli che costavano meno, cose che non lo so il motivo perché, ma ha preso questo appartamento in primo piano nel centro del ghetto di Trieste, che è anche il centro storico di Trieste. E lì sono nato e ho vissuto in quel periodo, ho visto delle cose che fanno male anche a ricordare, quello che è successo lì quando Mussolini ha deciso della legge razziale contro gli ebrei, abbiamo dovuto sloggiare da lì in un'altra parte di Trieste, e la famiglia che abitava al piano sopra di noi è stata presa dai tedeschi e portata a Auschwitz. Solo una bambina è rimasta viva, che dopo la guerra è venuta a trovarci, è morta poco dopo dalle sevizie che aveva avuto. È triste la storia.
Sono tristi ricordi, ma è bene ricordarli in modo che non avvengano più.
Sì, certo.
E cosa ricordi altro di Trieste da bambino, a scuola per esempio?
Beh, a scuola, prima di tutto, a scuola mi ricordo benissimo, ero figlio della lupa in divisa, col barrettone in testa, avevo una grande M sul petto che doveva essere Mussolini, significava Mussolini, invece a Trieste la M è anche una parola triestina che significa tutto altro, non lo so come dovrei dirlo, è una parola che significa mona, ecco. E questa M era invece doveva rappresentare Mussolini, invece a Trieste tutti quelli che avevano le M davanti li prendevano in giro, i ragazzini. Allora, comunque i primi tempi erano molto interessanti, perché mi piaceva molto, molto la montagna, le colline, Trieste al mare da un lato e le colline alte dall'altro. Non è distante dal Friuli, non è distante nemmeno dalla Slovenia, dove sono bellissime montagne. Quindi ho cominciato a arrampicare con un gruppo di rocciatori di una sezione che si chiamava Montasio. E lì ho sperimentato, ho fatto la scuola di roccia, e come ti ho detto, il mio telegramma di partenza per l'Australia mi è arrivato a Misurina, vicino alle Tre Cime di Lavaredo, in un rifugio che sono andato a vedere nel grande albergo del lago di Misurina, e lì ho trovato il telegramma che dovevo partire per l'Australia.
In Italia ti arrampicavi sulle montagne, qui hai iniziato arrampicandoti per le scale.
Qui in Australia, in montagna, sono stato sulla cima del Kosciuszko, sono arrivato in macchina, ti immagini? Non era niente, però d'inverno a sciare, ecco, una delle prime cose che ho fatto era quello di andare a sciare in montagna. Poi ho cominciato anche un po' a fare allenamento su ghiaccio, e volevo andare con il mio amico di Canberra, in Nuova Zelanda, sono stato sul ghiacciaio del Tasman, sono arrivato fino a tre quarti di strada, avevo già 59 anni, ti immagini. Però sempre il mio spirito è sempre stato quello dell'altezza. Guarda che a 70, avevo 72 anni, ho fatto un volo con l'aereo e ho fatto un salto da 4.000 metri senza paracadute. Per 3.000 metri ho fatto senza paracadute e poi gli ultimi 1.000 metri col paracadute. Ero attaccato a un istruttore. L'istruttore e io eravamo come un salsicciotto legati e lui di sopra rideva perché io ero felicissimo di fare quello, ma molti altri invece avevano un po' di pensiero. Ecco.
Ecco, essere sospeso così nell'aria, cosa sentivi?
Prima di tutto mi sentivo molto, ma molto libero, free. Nel senso, non avevo quel senso che hai quando cammini che ti stanchi, diciamo, no? Il tuo peso non esiste più. Quando vieni giù a una velocità che oltre i 150 km all'ora, vieni giù a una velocità fortissima, e il tuo corpo non ha peso e non hai l'impressione che stai cadendo, ma la tua impressione è quella che la terra viene verso di te. All'opposto.
Deve essere stato emozionante.
È molto emozionante, è una cosa molto in gamba. Quando sono arrivato giù, ho trovato mia moglie che aveva una bottiglia di spumante e non ho mai capito perché. Era la bottiglia perché ero vivo? O hai capito? Io ce l'ho chiesto, senti un po' sta bottiglia, ho detto eri felice di vedermi o la bottiglia era per celebrare qualcosa. Con mio figlio ho arrampicato sopra il ponte di Sydney, ma non dalla parte della curva, quella più ampia, da sotto verticale, proprio dal centro, da sotto in su.
Insomma,
io e mio figlio abbiamo fatto quello.
Insomma, non hai smesso mai di avere emozioni.
Sì, penso che quella è una cosa molto, diciamo, simpatica, molto ti libera i pensieri della mente quando ti trovi in quelle condizioni. Consiglio solo una cosa, questo vale per le persone che si sono mantenute sempre attive, anche fisicamente. Che sono cammini, fai un po' di chilometri alla volta. Per me il mare e la montagna sono le due cose. Te sai Trieste com'è. Trieste c'ha il mare, alla fine dell'Adriatico, proprio in su in cima, e dietro hai l'Austria, la Slovenia, hai il Friuli, Venezia Giulia, e Trieste ti dà tutto. Se vuoi andare in montagna a due passi, vuoi andare al mare a due passi, vuoi andare in Slovenia è vicino.
Tutto a portata di piede, tutto a portata di piede, diciamo.
C'è.
Cliccate mi piace, condividete, commentate, seguite SBS Italian su Facebook.